espressione, andò verso di loro camminando sul mare con l'intenzione di passare accanto, espressione che si trova nel libro dell'Esodo, per dire anche di un'esperienza di Mosè, che Dio gli è passato accanto, ma Mosè ha visto appena appena sì le spalle di Dio, invece qui si tratta di fare un incontro già ravvicinato, diretto con Gesù. Sono tutti elementi che servono per identificare Gesù anche nella sua condizione divina. E questo è il tentativo di Marco, far capire alla sua comunità che quell'uomo che chiamano Gesù, che dicono che è maestro, che lo riconoscono anche come Messia, non è soltanto un Messia o il Messia, ma è questo figlio di Dio, questa espressione piena dell'amore del Padre, e quindi un amore che si fa effettivo perché Gesù non abbandona i discepoli che sono in difficoltà, ma va incontro a loro, ma con questo atteggiamento di passare accanto, di mostrarsi nella sua anche divinità, ma anche mostrando la strada, una strada che addirittura si traccia sul mare, su quello che di più pauroso e più difficile si può presentare. L'invito di Marco è a superare le paure, a non essere mai persone che si lasciano bloccare sia da quello che non si conosce, l'imprevisto o lo sconosciuto, sia da quello che si conosce bene ma che ci portiamo come un peso inutile perché hanno a che fare con esperienze non belle, traumi o storie, pregiudizi, tutto quello che appunto può mettere la persona in ansia. Quindi Gesù viene incontro ai discepoli e contrariamente a loro che si danno tanto da fare inutilmente, dice Marco, Gesù dimostra questa sua capacità di camminare benissimo, no? Senza lasciarsi condizionare dal vento contrario e soprattutto indicando una strada, controllando addirittura quello che era più minaccioso, come il mare, le acque del mare, e dandoci il modello della piena umanità dove si manifesta appunto anche la condizione divina. Quindi qui la pagina che Marco ha scritto avrebbe dei risvolti molto interessanti, no? Su come noi dobbiamo fare sempre i conti con un'umanità che deve anche splendere di questa presenza del divino in noi. E la presenza del divino è sempre aprirsi a questo amore senza misura, a questo amore che ci rende solidali, che ci rende persone capaci di stabilire rapporti, creare rapporti di uguaglianza. Questo ci permette di camminare su qualunque tipo di ostacolo, dice Marco. L'ostacolo non si elimina, questo lo ripetiamo spesso qui al centro, accogliere il messaggio evangelico, appunto la buona notizia, vedremo le beatitudini nell'Eucaristia, non è che i problemi non esistono più, anzi forse aumentano, però il bello è che possiamo essere felici nonostante tutti questi problemi che si presentano. Questa è la grande proposta di Gesù. Che non è che uno dice sono felice perché qui non è successo niente, perché non mi fa male lo stomaco, perché non ho discusso con mia moglie, no, no, non è questa la felicità. La felicità che anche con tutti i problemi che ti puoi trovare di fronte, anche discutere con tua moglie o con chi sia, si può essere felici. Questo non deve ostacolare la tua pienezza, non deve impedire di sentirti una persona capace sempre di camminare anche sulle situazioni più contingenti che dobbiamo affrontare quotidianamente. Senza farsi prendere mai dall'ansia o senza vivere mai in preda alle paure per le cose passate o per le cose che dovranno venire. E così la vita ci passa davanti e noi siamo fermi sempre allo stesso punto, immobili, proprio così, delle mummie, no? Quindi bisogna superare questo pericolo. Essi però, al versetto 49, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un'apparizione. Il testo greco dice un fantasma, e cominciarono a gridare, perché tutti l'avevano visto e si erano spaventati, ma egli subito parlò loro dicendo, coraggio, sono io, non temete. Ecco, Marco adesso dice che Gesù non ha fatto come Dio nell'Antico Testamento che è passato accanto a Mosè, Mosè ha visto appena appena le spalle, no, 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 ma lo vedono benissimo a questo Gesù che cammina sul mare, ma non credono ai loro occhi. Per loro è talmente l'idea che l'hanno inculcato nella loro testa che l'uomo non può essere come Dio, che tra Dio e l'uomo c'è sempre un abisso, che c'è una trascendenza che noi non possiamo mai raggiungere, che il fatto che Gesù cammina adesso sul mare come se fosse Dio stesso, per loro questo è qualcosa di inaccettabile, cioè pensare a un uomo che manifesta questa condizione divina. Quindi loro, non credendo, non aprendosi a questa constatazione, a qualcosa di evidente, grazie Amaro, pensano che sia un'apparizione, un fantasma, un spettro, che nel mondo antico erano cose piuttosto diffuse e che erano viste come, appunto, portatori di cattivi presagi. Quindi si mettono a gridare perché hanno riconosciuto Gesù, dice, vedendolo camminare hanno visto che è Gesù, però non vogliono accettare, appunto, che l'uomo possa partecipare di questa condizione divina. Per cui questo che sta apparendo, dice l'Evangelista Marco, davanti ai loro occhi, è come se fosse un'illusione, una cosa che ha a che fare con il mondo degli spettri, appunto, qualcosa che non si può toccare realmente con le mani. Ecco, vedete allora la mente di questi discepoli, che sono sulla barca, come offuscata, ecco, venuta la sera, questa mancanza di luce, offuscata da quel pregiudizio che era il pregiudizio fomentato sempre dalla religione. Cioè la religione cosa ha sempre ci ha insegnato? Che Dio è immensamente buono e noi facciamo schifo. Questo è il discorso. E siccome noi facciamo schifo, dobbiamo sempre sottometterci alla sua santa volontà perché non ci succeda niente di brutto. Quindi questa specie di sottomissione, questa paura di Dio, di un Dio vendicativo, di un Dio che ti può anche punire se tu continui a fare le cose in maniera sbagliata. Quindi è questa visione sbagliata, completamente storta di Dio, che fomenta il pregiudizio, e nonostante Gesù si presenti come un uomo, appunto, che ha questa condizione divina, per loro questo è impossibile, non si può accettare. Quindi i discepoli gridano, questo grido ricorda quello dell'uomo posseduto nella sinagoga, torniamo al capitolo primo, quando quel tizio ha detto, so chi sei Gesù Nazareno, il santo, sei venuto a distruggerci? Ecco, la proposta di un uomo che può manifestare questa condizione, o l'insegnamento, proprio la grande rivelazione di un Dio che si è fatto uomo, annullando le distanze che la religione pone, questo per la gente, appunto, che è stata formata in un contesto religioso è inaccettabile e pensano che questa possa distruggere, che questo sia veramente una minaccia terribile dalla quale bisogna fuggire. L'ironia, qui abbiamo un tocco ironico dall'Evangelista, si spaventano di Gesù, che è qualcosa di molto positivo, perché caspita, camminare sulle acque del mare potrebbe... Invece non si spaventano di vedere questo vento contrario e di questo remare inutilmente. Quindi la religione anche porta, cioè la religione, tutta una serie di pregiudizi fomentati dalla religione, porta a questa maniera così storta di non riconoscere il negativo come negativo, perché uno diventa testardo nelle sue posizioni anche se non si muove da quel punto, e riconoscere invece negativo quello che è positivo. Cioè, quello che significa, puoi camminare su questi ostacoli senza problemi, puoi essere una persona libera, puoi lasciar perdere tante cose inutili che ti hanno insegnato, abbi il coraggio di aprirti a questa novità. Invece questo aspetto positivo lo vedono come una minaccia. È un po' il discorso che spesso viene fuori nel Vangelo, no? È l'accusa che fanno a Gesù quando guarisce di sabato. Si dice, ma scusate, ma di sabato si può fare del bene o si deve fare del male? Perché dite che io faccio un male guarendo di sabato quando questa persona ha ricavato un beneficio? E questo è quello che la religione fomenta, questa specie di schizofrenia mentale, che quando tu stai male la religione ti dice per te questo è un bene, caspita, ma non vorrei essere così aggraziato da Dio. E quando tu stai bene o cominci a star bene, la religione ti dice no, per te questo è male. Ma come, scusa, adesso sto bene? No, no, però non risponde alle nostre... i nostri insegnamenti, alla nostra morale, ai nostri criteri. Cioè questa è l'incoerenza, no? Dalla quale Gesù ci libera. E noi impariamo con Lui a chiamare il bene bene e a chiamare il male male. Per cui se una cosa mi fa male, io non la posso assolutamente accettare, ne la devo giustificare, anche se me la insegna la persona più autorevole che lo dice di fare nel nome di Dio. Quindi il discorso che noi piano piano stiamo anche così percependo nella Chiesa anche con Papa Francesco, che gli dicono di tutti i colori proprio per questo, perché è un Papa che prendendo in mano la buona notizia, che cosa vuole? Che questa buona notizia faccia star bene la gente. No, non va bene così, caro Francesco, tu sei fuori di testa, c'hai un tumore nella testa, sei diventato fuori di... Cioè, vedete la malvagità, no? Ma è questo problema qua di cui parla Marco, che loro non si spaventano perché remano inutilmente, ma si spaventano quando vedono Gesù camminare sulle acque. Questo per loro fa paura, quando è qualcosa di molto attraente e qualcosa di molto liberante, no? Quindi l'insegnamento è sempre di entrare in questa nuova ottica, e tutto quello che fa bene, lo dirà anche San Paolo, tutto quello viene dallo Spirito, e Gesù l'ha detto anche in maniera molto più elementare: un albero buono dà frutti buoni, un albero cattivo dà frutti cattivi, per cui sono i frutti quelli che devono servire per la nostra verifica. Non le dottrine, che deve dire quel frutto è cattivo, ma scusa, ma non è così perché lo vedo che è buonissimo. Cioè questa constatazione, questo buonsenso, questa esperienza personale che possiamo avere, questo Gesù lo riporta al centro della nostra attenzione. Ebbene, i discepoli fanno fatica su questo. Ecco, Gesù sente questa resistenza, loro non vogliono rinunciare appunto alle prerogative, a quello che hanno ricevuto, a quello che è stato insegnato, e nonostante il fallimento, perché si mettono a gridare come se vedessero un fantasma, te pensa, Gesù che viene incontro a questa difficoltà e loro che si tirano indietro perché lo vedono come un pericolo. Ecco, nonostante il fallimento, Gesù non demorde, ma si rivolge al gruppo, ecco, ribadendo con le sue parole quello che Marco ci ha adesso descritto attraverso il gesto di camminare sulle acque, che era un attributo di Dio. Le parole di Gesù, coraggio, sono io, non temete, sono parole tipiche nell'Antico Testamento per parlare di Dio. Sono io, questo è il nome tipico, no, del modo di presentarsi del Signore nell'Antico Testamento. Non temete, è anche la risposta che si dà nell'Antico Testamento quando Abramo, Giosuè e Daniele hanno fatto esperienza del divino e pensano che sta per capitare qualcosa di brutto. Non devi temere, no? Questo è liberare un po' dalla paura, e questo coraggio, che sono le parole stesse che Mosè diceva spesso al popolo quando nella traversata appunto nel deserto veniva a mancare, si sentiva così scoraggiato, pentito, con la voglia di tornare indietro. Ecco, con queste parole la situazione sembra che si sta un po' calmando. Allora Marco sta dicendo una cosa molto interessante anche per la comunità: noi non abbiamo bisogno di vedere Gesù camminare sulle acque per capire questo episodio, noi basta che ascoltiamo la sua parola, come stiamo ascoltando adesso. Cioè Marco mette al centro veramente dell'attenzione della comunità è l'ascolto e la comprensione del messaggio. E quando dice, perché tante volte anche nel vedere le cose siamo talmente così offuscati dalle nostre miopie, dalle nostre ansie, dalle nostre paure, invece è attraverso l'ascolto, un ascolto così corale, un ascolto di comunione che ci permette e che celebra poi nell'Eucaristia la bellezza di questa parola, che ci permette di capire il messaggio. E il messaggio non si può capire da se stesso. Il messaggio non si capisce perché io ce l'ho qua, in questo libro. Può rimanere per secoli nella mia libreria. Il messaggio si capisce quando questo libro si apre e una persona, posso essere io o può essere uno di voi, dice: siamo al capitolo sesto di Marco, leggiamo questo episodio. E dal momento che si comincia a leggere e si interpreta, perché tante cose noi non siamo più in grado di poterle anche riconoscere, perché cosa vuol dire che Gesù cammina sulle acque, cosa vuol dire Betsaida, ecco, quando il Vangelo, il testo viene interpretato, allora diventa Vangelo, diventa buona notizia. Senza l'interpretazione non c'è la buona notizia, c'è sempre un testo scritto che può rimanere così per abbellire le nostre librerie, i nostri scaffali, ma non è una parola che mi dà la vita. Quindi è fondamentale, è questo che è mancato, che manca ancora. Manca questo coraggio di aprire il libro, di ovviamente studiandolo, approfondendolo, e di interpretarlo per la condivisione della comunità. Perché alla luce di questa parola, ecco, è una parola che dà luce, non è soltanto all'ascolto della parola, ma alla luce della parola, possiamo entrare nella bellezza del messaggio di Gesù. Salì con loro sulla barca, è interessante che poi queste parole di Gesù, coraggio, sono io, non temete, sapete c'è sempre una maniera di scrivere in greco che nelle traduzioni poi si perde. Marco ha scritto questa dichiarazione di Gesù al tempo presente, al presente d'indicativo. Cioè, e Gesù dice, non disse. Quindi è ovvio che nella traduzione poi noi lo mettiamo al tempo passato, perché la logica narrativa funzioni. Ma Marco lo scrive al presente, non è perché non sa scrivere, questo è una risorsa letteraria, si chiama il presente storico nella grammatica biblica, vuol dire che questo che sta dicendo Gesù adesso è come se lo stesse dichiarando qui, in questo momento, davanti a noi. Queste parole sono sempre al presente. Non le ha dette Gesù in passato, in occasione di questi poveracci che erano in mezzo al mare, no, lo dice sempre che la comunità si sente in difficoltà. Quando la comunità sperimenta o la paura o l'immobilità o il non coraggio ad andare avanti, coraggio sono io, non temete. Salì con loro sulla barca, il vento cessò ed erano oppressi da grande stupore. Ecco, vedete l'identità di Gesù, adesso viene identificata perché lui entra sulla barca, sale, non è un spettro, e ovviamente il vento si è calmato, dice l'Evangelista, Gesù non ha dovuto fare nessun ordine, come con la tempesta, è stata soltanto la sua presenza all'interno di questo gruppo, nella barca, che finalmente rende la situazione più gestibile. Quindi Marco lo stesso torna su questo argomento, quando noi sentiamo la presenza di Gesù, quando noi sentiamo questa parola che dice coraggio, non temere, sono io, allora si ritorna di nuovo a camminare, il vento, questa resistenza, questo blocco che possiamo portare o avere accanto a noi, si dilegua. Quindi, tuttavia, questa esperienza dei discepoli non porta a una comprensione dell'accaduto perché dice che rimanevano pressi da grande stupore. Quindi ancora dovranno fare un po' più di strada. Ecco, il Vangelo serve a questo, serve a capire il percorso dei discepoli fino alla comprensione di questa novità di Gesù riguardo ovviamente il suo messaggio, ma anche riguardo la sua persona. Quindi per loro che cosa è che crea stupore? Ovviamente ha detto Gesù che può essere la condizione divina, ma vedete Marco sta dicendo qualcosa di molto interessante e che serve per noi oggi. È molto attuale questo. Quello che crea stupore è pensare che possiamo superare le frontiere. Per noi questo sembra una cosa impossibile, pensate oggi con tutto il problema di profughi. Cioè per loro è impensabile che si possa superare quella frontiera che ti porta verso il diverso, verso il pagano. Quindi si dice, per questo mi faccio presente in mezzo a voi, per far capire che si possono superare le frontiere che dividono le realtà umane e che quello che può sembrare minaccioso, come il mare, che sono tutti gli ostacoli che poniamo perché questi frontieri non si superino, possiamo creare dei ponti. Ecco l'espressione che usa anche il Papa, non più muri, come adesso si cominciano a costruire anche per non far passare questi profughi, non più muri, ma i ponti. Questo è quello che Gesù propone. E questo è quello che crea stupore perché a noi ci sembra ancora qualcosa di irrealizzabile. Ma come possiamo superare i muri creando ponti? Come possiamo andare avanti nonostante gli ostacoli? Perché a volte possono essere ostacoli, non è un problema facile da risolvere, milioni di profughi che abbandonano uno Stato in guerra. Però, ecco, allora il Vangelo ci porta su questa visione nuova, su questa premessa della condivisione, del farsi pane, e con questa mentalità di non lasciarsi mai condizionare dalla frontiera, ma sapere che le frontiere si possono sempre superare. Qualcuno ha definito le frontiere, quelle proprio le frontiere politiche, come le ferite della terra. La terra ha tante ferite, che sono le frontiere che gli stati hanno deciso di mettere perché la gente non possa muoversi, non possa incontrarsi, non possa comunicare né condividere. Ecco allora finisce il brano, infatti non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Vedete la difficoltà a cogliere questa identità di Gesù, la difficoltà a muoversi in questo mare, la difficoltà di fronte a questa proposta che le frontiere se possono superare, perché non è stata ancora risolta? Perché, dice Marco, non hanno capito il fatto dei pani, il loro cuore era indurito, e qui Marco dà una sferzata, proprio un colpo durissimo alla sua comunità. perché questo cuore indurito è già apparso appunto nella sinagoga quando Gesù, guarendo un uomo che aveva la mano inaridita, questi farisei che stavano per osservarlo, per poterlo accusare, quando gli chiede Gesù se è buono fare del bene, se si può fare del bene di sabato, loro con il cuore indurito sono rimasti zitti. Quindi questo cuore indurito ha sempre a che fare con una resistenza che è fomentata sempre, no? Dalla chiusura, dall'incomprensione, dal non aprirsi al nuovo, dall'essere veramente persone che puntano soltanto al proprio interesse. Quindi non capendo il fatto dei pani, non si può capire l'identità di Gesù, non si può andare in missione, non si possono superare gli ostacoli, non si possono creare ponti, anziché rimanere chiuse tra le proprie frontiere. Quindi l'insegnamento, dicevo prima, che è un insegnamento basilare. Se noi non accettiamo questo episodio dei pani, non possiamo andare avanti con la nostra comprensione né di Gesù, la sua identità, come il Dio immerso a noi, né della proposta che lui ci chiede di essere come lui, persone capaci di costruire una società nuova, superando appunto gli ostacoli che in questo progetto si presentino. Quindi i discepoli rimangono senza alcuna reazione di fronte a quello che è accaduto, soltanto lo stupore, e vedete Marco ci sta dicendo questo, non hanno capito gli episodi dei pani, quindi se noi non abbiamo una fede in Gesù che passa attraverso questo impegno a diventare pane, ad essere anche noi solidali, essere aperti al bene, essere pronti ad intervenire per quelli che sono i bisogni degli altri, non possiamo veramente essere riconosciuti come suoi discepoli. E vedete, Marco qui sta dando anche un richiamo molto forte anche alla comunità, anche di oggi. Perché spesso anche la buona notizia, come il messaggio Gesù, amiamoci, l'amore, fratello, tutte queste cose che, cioè, può portare sempre a una certa evasione. Può essere un'evasione mistica, ecco, questo amore ideale così, però in fondo le cose vanno sempre un po', che fanno, eh? O può essere un'evasione intellettuale, ci dedichiamo a studiare i testi dei grandi studiosi, però in fondo non usciamo da questa stanza con i nostri studi. Vedete, per evitare questa evasione mistica o intellettuale, Gesù dice, devi diventare un pane uscendo da questa stanza. Questo ti renderà discepolo mio, e questo ti permetterà di portare avanti la tua missione, e la cosa più bella di tutto, perché certo, Gesù ci dà senza misura, potrai affrontare qualunque ostacolo, potrai anche camminare su quello che tu pensi che sia più minaccioso, nulla ti travolgerà e potrai raggiungere ovviamente il tuo obiettivo. Quindi contro queste forme di evasione, e soprattutto la cosa più triste, contro la tentazione di manipolare il messaggio di Gesù, o di presentarlo in un modo che non c'entra con appunto la buona notizia. Bisogna sempre aprire il libro, non basta dire nel Vangelo, no, io voglio che lei mi apra il libro e mi racconti queste cose che mi sta dicendo. Basta con questa storia, no, ci mettiamo tutti insieme, perché così come la Bibbia, il Nuovo Testamento ce l'ho io, ce l'avete anche voi. E chi può leggere in greco magari mi corregga, se non ho letto bene, non ho tradotto bene. Però non esiste questa manipolazione quando noi abbiamo la testimonianza della prima comunità, rappresentata da Marco, che ha scritto questo testo perché diventi sempre punto di riferimento per tutta la comunità. Quindi non soltanto l'evasione ma anche la manipolazione sono rischi presenti nella Chiesa, e allora Gesù invita a questa apertura per poter essere pescatori di uomini. Venite dietro di me, vi farò diventare pescatori di uomini. Non possiamo essere pescatori di uomini se non vogliamo e non intendiamo diventare pane per gli altri. Questa è la condizione. E concludiamo al versetto 53, traversarono, toccarono terra a Genesaret e approdarono. Quindi Gesù è salito sulla barca, finalmente si mette tutto in moto, si riprende la traversata del lago, non restano più in mezzo al mare, ma guarda caso, non vanno più a Betsaida, questa era la destinazione, ma sono tornati, hanno fatto proprio inversione di marcia, sono tornati a questa regione che si chiama Genesaret, una regione molto popolata, fuori degli influssi delle sinagoghe di Cafarnaum, Sefori, queste città importanti, e hanno appunto hanno fallito in questo tentativo di andare a questa cassa della pesca. Non possono andare in una cassa della pesca, non possono essere pescatori di uomini, perché, dice Marco, ancora non hanno capito l'episodio dei pani. Quindi senza questa comprensione la missione non si può portare avanti, e dice Marco, interessante, ovviamente approdarono, questo fa parte della logica narrativa, ma letteralmente dice toccarono terra, cioè sono tornati di nuovo sulla parte giudaica, toccare terra, cioè toccare la terra di Israele. Siamo tornati di nuovo alle nostre sicurezze. Benissimo, Gesù con molta pazienza dovrà ancora lavorare perché questi discepoli possano appunto raggiungere l'obiettivo, arrivare a questa casa della pesca, questo mondo che attende, questa realtà periferica nella quale con la nostra presenza di persone che diventano pane possono ripescare tanta gente che ancora è vittima di situazioni di grande dolore e di grande sofferenza. Grazie, mi fermo qua. Avevo preparato anche... grazie. Avevo preparato altri versetti di Genesaret, ma li lasciamo ad Alberto al mese di dicembre. Allora, abbiamo una decina di minuti, se avete delle domande o delle... così, anche dei commenti per... arricchire quello che abbiamo detto. Riccardo di Ancona.
Sì, diciamo alcune tre parole, ecco, volevo un attimo, hai detto tante cose, però mi aveva colpito un po' il discorso dell'interpretazione, no? Quindi la parola interpretata vibra dentro chi l'interpreta e vibra anche, no? Muove anche chi l'ascolta. Perché l'esempio del libro in biblioteca, certo. Quindi questo qui è secondo me molto importante. E la seconda cosa invece, è la che mi è ritornata in tutte le due ore di stamattina, è paura. Mm-hmm. Paura. E mi è venuta in mente una frase che ho letto tanti anni fa in un libro che diceva che i cristiani possono permettersi solo una paura, che è quella di tradire il Vangelo. Mm-hmm. La frase di Enzo Bianchi della comunità. E un'altra cosa che mi ha colpito in questa tua bellissima riflessione e esposizione è il fatto che questi rimandi di stamattina, la riflessione, mi hanno rimandato con una forza e una potenza unica sul dramma dei profughi che poi c'è nato alla fine, sia sul mare sia per terra.
Certo. Sì, Riccardo, il Vangelo è Vangelo quando si interpreta. Se non c'è interpretazione non c'è Vangelo. Questo è ovvio, perché altrimenti noi facciamo dal Vangelo una specie di fossile da mettere in una teca, dire parola di Dio, parola del Signore, ci mettiamo così. Questo non è Vangelo. Se è Vangelo si deve incarnare, e perché si incarni deve essere ovviamente spezzato. Come si spezza il pane? E questo facciamo l'Eucarestia. L'Eucarestia, come una volta diceva, senta padre, è valida la messa? Perché sono entrato già quando il prete stava predicando. Caspita, allora il problema, fino a che punto, una volta succedeva così, penso, non so se ancora qualcuno, fino a che punto della messa c'era la validità, altrimenti cadevo nel peccato mortale, e se quella notte morivo andavo all'inferno per tutta l'eternità, perché morire col peccato mortale era la condanna eterna, perché per una questione di minuti, di secondi, perché se era entrato un secondo prima non era peccato mortale. Cioè, questa è un po' la visione così assurda che ci hanno inculcato. Cioè l'Eucarestia, Eucaristia e ringraziamento per due cose fondamentali, perché si spezza la parola e si spezza il pane. L'una cosa, l'una non può andare senza l'altra. Io ho bisogno che mi spezzino la parola, dopo vedo che questa parola mi sfida in tante cose, che vedo appunto addirittura anche la paura di tradirla. Ecco, allora mi si spezza il pane, perché questo pane mi dà un sostegno, mi nutre nella mia capacità di appunto accogliere questa parola e di essere fedele a questa parola. Così come non posso andare, come tante volte dice, ma io qui la comunione la diamo anche dopo il mercato, perché c'è tanta gente che non è la messa, però gli piace fare la comunione come se fosse... Dico, fate il self-service, mettete le monetine, vi dà la ostia consacrata, in alcuni chiese fanno così. Una cosa assurda questo. Perché io non posso soltanto prendere il pane consacrato come qualcosa di magico. Siccome il pane consacrato, questo già mi deve... No. È che il pane consacrato, se io prima non ho la disponibilità a mettere in pratica questa parola, e io mi sono confrontato con questa parola, non serve a niente, se non magari per sviluppare un pietismo, una mia, però va bene, queste cose sono cose molto, così, molto ristrette e un po' insulse. Quindi le due cose sono fondamentali. Ecco per quale motivo, noi vabbè rimaniamo seduti, ma quando la tradizione della Chiesa si canta l'Alleluia prima del Vangelo, è un'attenzione particolare a quella parola e ci mettiamo in piedi, o si mettono in piedi. Ecco per quale motivo si faceva al momento della consacrazione una attenzione particolare. Ma a noi ci hanno insegnato che l'importante era la consacrazione, per cui le chiese facevano questa specie di finestroni, per cui tu passando almeno vedevi quando il prete levava l'ostia, questo gli era sufficiente per essere aggraziato con qualche benedizione. Che poi tu non ascoltassi il Vangelo, ma questo non poteva fregare nessuno. Ma non si può, uno si sarebbe veramente scandalizzato se l'ostia fosse caduta per terra, questa è una profanazione, questo è un insulto all'Eucaristia, ma che il Vangelo venga così preso e chiuso come un libro inutile, perché adesso devo raccontare dei problemi del tetto, o vi devo raccontare del canale 5, questo è anche una profanazione dell'Eucaristia. Questo è profanare l'Eucaristia. Allora noi dovremmo dire ai nostri cari preti, lei non deve profanare l'Eucaristia quando non mi spiega il Vangelo. Perché io ho diritto, così come lei è stato chiamato, è stato veramente dato questo servizio, ministero, di spezzarmi il pane, così lei è chiamato a spezzarmi la parola. E se lei non è in grado, chiami qualcuno che lo faccia, perché qui siamo persone anche abbastanza istruite, siamo anche preparati in questa parrocchia. Se lei non è in grado di spiegarmi il Vangelo, qualcuno lo faccia, ma io ho bisogno che così come mi si spezza il pane, mi si spezzi la parola, perché l'una cosa senza l'altra non si può dare, non c'è Eucaristia senza queste due spezie. Allora, il discorso, appunto, Riccardo, è che noi dobbiamo recuperare questa visione così completa di una parola che si nutre dal pane e di un pane che si illumina e si nutre dalla parola. Le due cose vanno insieme. Ed ecco questo, ovviamente, penso che la bellezza dell'essere comunità di credenti è che le sfide che la storia ci presenta, se noi siamo fedeli a questo dono della parola e del pane, queste sfide si superano. È anche un problema che certamente non è facile, una situazione però che viene addirittura più reso complicato con tutte le paure che diffondono, con tutta questa cattolica così Europa, cattolica europea, o cattolicismo europeo, questa Europa così cattolica, che crea ancora più frontiere. Ma che pensa, ma che cattolicesimo? La Polonia, ma è già la Polonia, che cattolicesimo è questo? O non so, quelli del nord, quelli che buttano via questi rifugiati che cercano una casa, no, in questa occasione non possono venire perché ci portano anche le malattie, cioè perché noi non ci abbiamo le malattie, siamo sanissimi noi. Cioè si fomenta ancora di più la paura, è questo che bisogna appunto cercare di bloccare. E la buona notizia ti dice no, queste cose non sono assolutamente vere. Cioè è vero che il problema esiste, però il problema possiamo gestirlo e possiamo anche piano piano risolverlo. Allora questa è la sfida, certamente non è da una persona singola, ma è da una comunità di credenti o da una chiesa, ecco come il Papa ricorda, nella quale deve essere rilevante di fronte ai problemi che la storia presenta. Come erano al tempo di Gesù i problemi? La gente, come vedremo la prossima volta, questi guarigioni che fanno a Genesare, questa gente che va da lui perché ha bisogno di trovare qualcuno che gli dia un po' di respiro, perché questo respiro non si sente, no? Quindi il problema si pone, però allo stesso tempo lo spirito illumina, perché di fronte a queste sfide, che sono veramente non facili, si trovi sempre delle alternative, si trovano questi ponti che superano le frontiere, come ha fatto Gesù. C'era Assunta che voleva anche chiedere qualcosa, o mi sono sbagliato? No, ecco.
C'è anche di qua.
Ok. Ah, sì.
Riccardo, volevo ringraziarti intanto per quello che hai detto delle cose molto belle. Non è che c'è da parte nostra, mi ci metto anch'io, la difficoltà e anche a volte è troppo facile fare anche, intanto ci dimentichiamo che la fede è un dono e invece razionalmente forse riconduciamo tutto ad uno schema, perché è più facile. Quindi a volte quello che dici tu, il cambiamento, aprirsi alla vita, questi messaggi che voi hai 20 anni che portate avanti, no? Sono semplicissimi, ma smuoverli è come voler smuovere con un dito tutta questa casa, no? Capito?
Ma vedi, cioè, per quel motivo Marco, quando parla del discepolato, di essere discepoli, lo ha presentato in un lungo cammino, dalla Galilea fino a Gerusalemme, quindi il percorso è lungo e lento. Per cui noi non dobbiamo neanche scoraggiarci su questo. Cioè, Marco è consapevole che l'umanità, anche quelli che hanno deciso di seguire Gesù, fanno fatica al cambio, ad aprirsi. Però, ecco, l'importante è che questa volontà, comunque, di riuscire non manchi mai. E allora, ecco, per il motivo si cammina, a volte con piccoli passi, l'umanità ha camminato così nella storia, con piccoli passi, ancora oggi vediamo tante cose irrisolte, però non dobbiamo avere questa specie di presunzione che risolviamo tutto in maniera così rapida, un po' come leggevo questa mattina un blog di Castiglio, l'accusa che fanno al Papa sia da parte di quelli che lo vedono come uno che sta distruggendo la Chiesa, sia da parte di quelli che non fa ancora abbastanza perché questa Chiesa sia una Chiesa nuova. Cioè, non si possono, cioè i cambiamenti hanno bisogno sempre di una consapevolezza a livello di Chiesa. Non basta che il Papa firma un decreto o cambia un canone del diritto canonico. Bisogna che siano i credenti che alla luce del Vangelo, certo con quello che è la nostra tradizione di Chiesa, sappiamo dire noi vogliamo questo. E la Chiesa si fa portavoce di questo sentire. Quindi i cambiamenti avverranno quando ci sarà sempre questa coralità, questa collegialità assunta, e per quello bisogna lavorare sui testi. Noi 20 anni, ma 20 anni è niente, però con questa costanza di spezzare il Vangelo, perché è così che si comincia a fare una strada con una visione nuova. E poi certo, quello che è un dono è l'amore di Dio per tutti. La risposta a questo amore, che non si può mai imporre, l'amore nessuno me lo può così forzare, dare come una martellata in testa, la risposta a questo amore senza misura è la mia fede. Quindi la fede non è il dono, la fede, questo è un luogo comune, perché allora sembra che Dio ci dà l'amore senza misura. La risposta a questo dono, allora, è la mia fede in Lui. Mi fido di questa sua generosità, e quando io accolgo appunto questa maniera di trattarmi, allora anch'io imparo a trattare gli altri con questa qualità di vita. Se ci sono ancora delle domande, allora possiamo salutarci qui. Grazie ancora dell'ascolto, ci vediamo per l'Eucaristia. Grazie mille. Grazie.